Questa settimana mi è capitato di vedere un famoso conduttore televisivo che diceva, che spiegava perché lui non era un credente, ovviamente riferito alla religione cristiana. Diceva che lui affermava di non essere credente perché la verità contenuta non è. Lui ha detto. Ci sono altri modi per stare bene nella vita e per affrontare i problemi. E mi ha fatto molto riflettere perché è una persona che molte volte ha espresso un certo tipo di intelligenza, ma quando ha espresso questo giudizio ho pensato non ha capito nulla, se non so cosa lui possa sapere, perché il cristianesimo non è una religione per stare bene o per affrontare la vita o per dare un senso all'esistenza. Il cristianesimo è la religione della resurrezione. E infatti oggi volevo parlare di questo e anche nelle prossime volte, anche in virtù del fatto che ci avviciniamo pian piano anche alla Pasqua e quindi vogliamo anche ricordare questa realtà. Come detto, il cristianesimo è la religione della resurrezione e riguarda ovviamente in primis la resurrezione del Signore Gesù, che è la primizia secondo quello che dice la Scrittura, ma riguarda anche la resurrezione di tutti coloro che hanno creduto nell'opera di Cristo alla croce e che un giorno ci sarà una resurrezione corporea per tutti coloro, per i credenti che andranno a dimorare con lui nell'eternità. Ma ciò che la maggior parte delle persone ignora è che si tratta anche della resurrezione di coloro che non hanno creduto a questa realtà e che saranno destinati a un altro tipo di eternità, ovviamente all'inferno. In pratica non saremo nell'eternità degli spiriti senza corpo. Tutti gli uomini riceveranno un corpo nella resurrezione. E quando guardiamo alla resurrezione dobbiamo andare al punto fondamentale che è ovviamente la resurrezione di Cristo. Ed è a causa di quella resurrezione, della dimostrazione che lui ha dato che aveva il potere sulla morte, che noi crediamo che la resurrezione anche per gli uomini un giorno ci sarà. La scrittura è chiara, ogni essere umano, da Adamo in poi, fino all'ultimo uomo che vivrà su questa terra, risorgerà dai morti, anche i figli del diavolo. I miscredenti di tutti i tempi saranno resuscitati anche loro dai morti con dei corpi per affrontare un'eternità di sofferenza. La resurrezione quindi è il destino di ogni essere umano e non è altro che ciò che farà il Signore Gesù un giorno. Infatti sarà Lui, tramite il potere che ha, che darà origine a questa resurrezione. Giovanni dice su parole di Gesù, dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quella che l'avranno udita vivranno. Ciò che la Bibbia dice sulla resurrezione non è però ciò che in genere il mondo crede. In effetti, molti rifiutano quello che noi crediamo o che ho appena riassunto brevemente. Alcune religioni, anche alcuni settori che si rifanno e che si dicono cristiani, dicono che non ci sarà una resurrezione, che semplicemente ci sarà la fine della vita corporea. Altri dicono che appunto moriremo, scompariremo e non c'è un dopo. Ci sono altre religioni che credono nella reincarnazione, l'avevo anticipata la scorsa domenica, nel senso che la nostra anima continua a a reincarnarsi in un altro corpo a seconda di come hai vissuto questo, puoi elevarti o retrocederti. Quindi potrebbe essere che un domani, secondo questa credenza, una persona si potrebbe ritrovare in un topo o in una mucca, a seconda dei disastri che abbia fatto nel corso della propria vita. Ci sono quelli che credono invece che quando si muore, ogni anima andrà verso Dio per riformare questa entità. Dio ovviamente è un'entità impersonale, non è una persona, e l'anima viene vista come una sorta di scintilla che va verso questa luce. Niente di tutto ciò è vero, o meglio, la Bibbia non insegna nulla di quanto ho detto. Non insegna il sonno dell'anima, non insegna la distruzione dei corpi per sempre, non insegna alcuna forma di reincarnazioni e non insegna alcuna forma di assorbimento o di riunione nella divinità astratta. Daniele 12, lo vedremo quando affronteremo questo passo, dice che Daniele 12 che afferma, scusate, l'ho perso, lo riprendo, un secondo solo, perché ho fatto un po' di confusione, perdonatemi. Dice Daniele 12, versetto 2, dice che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una interna infamia. Ecco quello che dice la Bibbia. Tutti coloro che ad oggi, pensate, miliardi e miliardi di persone che sono polvere o sono in fase di decomposizione, saranno un giorno riportati alla vita, e anche noi, se un domani moriremo, a meno che non saremo rapiti, vivremo questa realtà. Quest'oggi, per vedere la realtà della resurrezione, iniziamo a studiare il capitolo 15 della prima lettera a Corinzi, ed è interessante che Paolo fa un lungo trattato a questo argomento. I Corinzi avevano un problema con questo, perché ovviamente i Corinzi facevano parte di una cultura greca e i greci non credevano nella resurrezione. I filosofi greci insegnavano che ciò che è materiale, corporeo e male, solo nell'anima c'è un bene, per cui vedevano questa idea di resurrezione in un corpo materiale un qualcosa che non contrastava col loro pensiero. E quindi anche a Corinto c'era l'idea dell'immortalità dell'anima, ma che il corpo fosse malvagio e che questa cosa non doveva esserci un giorno. E come detto Paolo, e questa idea era entrata nella Chiesa, in un certo modo le persone che si convertivano avevano portato questa sorta di reminiscenza delle loro credenze passate nella Chiesa, e Paolo scrive appunto il capitolo 15 proprio per contrastare questa idea. Sappiamo che la prima lettera ai Corinzi è in generale una sorta di lettera sulla vita pratica della Chiesa, ma proprio nel finale c'è questo lungo trattato sulla resurrezione. E Paolo si prende la briga appunto di scrivere questo lungo capitolo perché i credenti, in un certo modo a Corinto, incominciavano a pensare che questa realtà non fosse reale. Ovviamente, giusto per darvi un migliore contesto, Paolo si era scontrato più volte già nella cultura greca col fatto che i greci non credessero nella resurrezione. Abbiamo più volte citato in Atti 17, visto quando Paolo era ad Atene, ricordate, era nella piazza dell'Areopago e lui incomincia a discutere con dei filosofi, In Atti 17-18 dice che alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui, alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione. Cioè, finché Paolo esponeva delle realtà, lo ascoltavano volentieri. Questo è sempre la filosofia, è sempre stimolata a sentire qualcosa di nuovo, ma quando Paolo tira fuori l'argomento di Gesù e la resurrezione, dice che quando sentirono parlare della resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta, come dire, a me non interessa, stai dicendo delle fesserie. Gesù dichiara che lui è la resurrezione e la vita. Ha dichiarato nei Vangeli, sfidando i farisei: distruggete questo corpo e io risorgerò, risusciterò, perché aveva il potere di controllare la morte e la vita, non solo la sua, ma quella di tutto il creato. Giovanni 10:17 dice: io depongo la mia vita per riprenderla poi. È vero, morirà per mano degli ebrei e dei romani, ma in realtà qua dice: io depongo la mia vita per riprenderla poi, nessuno me la toglie, ma io la depongo da me, ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Ora, se Gesù non fosse realmente il figlio di Dio, quale uomo potrebbe fare una simile affermazione? Quale uomo ha forse il potere di deporre la propria vita, perché posso in un certo modo decidere di sospendere la mia vita, ma sicuramente non ho alcun potere di riprenderla? E così Paolo in questo capitolo illustra la resurrezione. Vi invito ad aprire Prima Corinzi 15, e quest'oggi ci soffermeremo nei primi 12 versetti. Prima Corinzi capitolo 15. Dice: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutto loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? La Bibbia è la storia della vita, della morte e della resurrezione. E questo include non solo gli esseri umani, ma tutto il creato. Abbiamo ormai studiato bene che Dio porterà a termine questo mondo. Questa terra, il creato, si scioglierà in un calore ardente. La Bibbia lo definisce un fuoco fiammeggiante, e creerà un nuovo cielo e una nuova terra. Ci sarà una resurrezione per l'intero universo, così come per tutti gli esseri umani che vi hanno vissuto. Come cristiani dobbiamo proclamare questa verità. Dobbiamo proclamare a tutti gli uomini che un giorno saranno resuscitati dai morti e che riceveranno un corpo che sarà o adatto per l'inferno, per sentire il dolore della punizione eterna, se non abbracceranno Cristo. E certamente anche la Chiesa ha perso questo messaggio in un certo modo. Non crediamo che questo messaggio sia un messaggio efficace per condurre i peccatori alla conversione. In realtà, come vedremo questa mattina, è un messaggio che invece dobbiamo predicare. Ma anche per noi come credenti, perché il capitolo 15 si rivolge in primis alla Chiesa, anche noi abbiamo bisogno di fissare la nostra speranza sulla resurrezione e vedremo il perché andando avanti in questo capitolo. Colossesi capitolo 3 versetto 2 Paolo scrive: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. La realtà è che come uomini tendiamo invece ad aspirare le cose, a fare l'esatto contrario, ad aspirare le cose terrene e a sottovalutare in un certo modo, accantonare quelle di lassù. Siamo molto coinvolti nel mondo che viviamo, siamo coinvolti in tutto ciò che è terreno, con poco o nessun pensiero per ciò che è eterno. Ma il futuro del credente sarà quello di avere un corpo come il corpo glorioso di Cristo risorto. Ed è questa la nostra speranza. La verità è che avremo un corpo completamente nuovo per dimorare adatto per un nuovo cielo e una nuova terra. Perciò dobbiamo essere orientati alla resurrezione e in un certo modo meno preoccupati di questo mondo. Quindi Paolo vuole farci comprendere la centralità della resurrezione. Al versetto 12 abbiamo completato la lettura dicendo: ora se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dai morti? Questo è il punto focale della sua argomentazione. E questa mattina vedremo quattro tematiche sull'importanza della realtà della resurrezione. Della resurrezione che in primis Cristo è risorto dei morti. La prima realtà della resurrezione è che questa verità trasforma la vita dei credenti, trasforma la Chiesa. Guardiamo, rileggiamo i primi quattro versetti. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato resuscitato il terzo giorno. Qua Paolo dice: avete creduto al Vangelo? Ma Paolo come riassume il Vangelo? In cosa consiste il Vangelo? Non è, come abbiamo detto, una ricetta per affrontare la vita, ma qua Paolo lo riassume nella morte e nella resurrezione del Signore Gesù. Questo è il Vangelo. Cristo è morto, fu seppellito ed è stato resuscitato il terzo giorno. E Paolo dice: io ho predicato questo Vangelo a voi, voi lo avete ricevuto, e adesso gli sta dicendo: dovete rimanere aggrappati a questa verità, perché qualcuno li stava influenzando cercando di eliminare questa verità. In altre parole, Paolo stava dicendo: avete compreso, stabilito che la tua anima è ancorata a questa verità, avete costruito la vostra vita e il vostro destino sulla fondamenta di questo Vangelo, e quindi Paolo li riporta a riconsiderare a ciò che hanno creduto. Ed è sempre stata una verità che la Chiesa primitiva ha portato da sempre e da subito. Atti inizia così, ricordate Atti, capitolo 1, versetto 1, dice: nel mio primo libro Teofilo, Luca scrive, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni parlando delle cose relative al regno di Dio. Guardate come Paolo introduce il libro di Atti con quale verità? La realtà di Cristo risorto. E dice: un Cristo risorto che si è presentato per 40 giorni dopo la resurrezione, apparendo più volte, ed è a questo che è la realtà della prima Chiesa cristiana. Una realtà senza la quale, secondo quello che Paolo dice in Romani 10:9, se eliminato questo non c'è una fede salvifica. Infatti Paolo scrive che se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Ora, non si può estrapolare la resurrezione dal cristianesimo. Togliere la resurrezione togli il pilastro fondante della fede. Eppure, come detto, anche in seno ad alcuni cosiddetti cristiani oggi non credono più a questa verità. E in un certo modo forse la Chiesa è intimidita dal mondo dal predicare questa verità. Paolo dice al versetto 2: purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato. Ritenere, tenere ancorato, non fatevi influenzare da qualcosa di nuovo, perché altrimenti non è più un Vangelo. Sappiamo che spesso questa è una minaccia che le chiese vivono. Quando Paolo scrive ai Galati, dice che poi non esiste un altro Vangelo, e se uno vi predica un altro Vangelo, sia anatema, maledetto. E Paolo rafforza questo suo punto di vista, secondo cui non puoi essere un cristiano senza credere nella risurrezione. Se non credi nella risurrezione, la tua fede è vana, inutile e vuota. Ma credere nella risurrezione non porta necessariamente alla salvezza, ma non credere nella risurrezione porta sicuramente alla dannazione. I diavoli, infatti, o Satano stesso, credono nella resurrezione. Loro sanno che ci sarà questa realtà. Il mondo ha anche, in un certo modo, a volte influenzato dal fatto della resurrezione di Gesù. Lo conoscono questo fatto. Qualcuno ci crede, ma questa realtà non li porta a pentirsi e a chiedere perdono a Dio. Possono perciò crederci, ma se non si pentono, anche se ci credono, in realtà non saranno salvati. I Corinti avevano creduto nel Vangelo. La realtà della resurrezione aveva trasformato questi uomini. E vedete come questa realtà è una realtà così profonda che aveva trasformato la vita di questi Corinti. La loro fede non era falsa. Anzi, era una fede reale, sebbene leggendo la lettera dei Corinti noi vediamo sempre una chiesa che è piena di problematiche, potremmo dire una chiesa disordinata. Ma Paolo scrive al capitolo 6, versetto 9, dice che né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Wow! Pensate, cioè noi tante volte pensiamo a quello non si potrà mai convertire, no? Perché è totalmente fuori dalla grazia di Dio. Eppure a Corinto c'erano fornicatori, ladri, adulteri, avari, eccetera, eccetera. Dice, e Paolo gli sta dicendo, tale eravate alcuni di voi. Ma la realtà della resurrezione aveva trasformato questi uomini. È vero, vivevano ancora in una chiesa con molte problematiche, ma avevano dato anche un certo taglio con il passato e la crescita era comunque evidente. La stessa, potremmo dire che la stessa, anzi sicuramente la stessa potenza che Cristo ha usato per vincere la morte e tornare la vita è la stessa potenza con il quale il credente può trasformare la propria esistenza. Tante volte nel cammino di santificazione noi diciamo io non posso farcela, ma in realtà lo stesso potere Cristo che, con il quale ha vinto la morte permette al credente di porre fine al proprio passato e iniziare una nuova esistenza. Quindi la realtà della resurrezione è una realtà forte di testimonianza che la Chiesa dà nei confronti del mondo. Se Cristo ha avuto il potere di risorgere dai morti, ha lo stesso potere di dare la vita ai peccatori morti e liberarli dai loro modelli di vita sbagliata. Tutti i cristiani devono perciò comprendere questa realtà. Tutti i veri cristiani credono nella resurrezione di Signore Gesù e devono essere un'illustrazione vivente del potere della resurrezione nella loro esistenza. Ma Paolo dice che la verità della resurrezione è una verità non nuova, non era una sua opinione o della Chiesa nascente, ma una verità che è sempre stata contenuta nella Scrittura. Al versetto 3 dice: vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito e che è stato resuscitato il terzo giorno, e lo ripete, secondo le Scritture. Paolo dice, non è una mia invenzione, io vi ho trasmesso quello che ho ricevuto. Non è stato un fondatore di una nuova religione, ha semplicemente riportato una frase che Paolo usa anche in Prima Corinzi capitolo 11 in occasione della Santa Cena, che dice: poiché vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è un'opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù. Scusate, questo è Galati, ho letto in Prima Corinzi, dice: perché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fui tradito, prese del pane. Quindi Paolo non è un innovatore, è semplicemente un trasmettitore di una verità, cosa che la Chiesa dovrebbe essere. La Chiesa non deve essere al passo coi tempi o proporre una nuova idea. L'idea è sempre la stessa, è semplicemente dobbiamo rimanere fedeli a questa cosa. E come ho letto in Galati, Paolo dice che il Vangelo da me annunciato non è un'opera d'uomo, non è sua, non è di Pietro, non è degli altri apostoli, e dice: ma io l'ho ricevuto per rivelazione del Signore Gesù. In pratica quello che sta insegnando, quello che sta dicendo, l'ha ricevuto dal Signore Gesù stesso. Ricordate, era sulla via di Damasco, stava andando a Damasco proprio per colpire e uccidere i cristiani, e il Signore lo ferma, lo acceca, lo chiama, lo salva e poi per 3 anni lo ammaestra in questa verità, sia direttamente sia tramite altri credenti. E qual è il messaggio che il Signore Gesù trasmette a Cristo, trasmette a Paolo? Che lui è morto e risuscitato. Pensate, Paolo era un ebreo che conosceva benissimo le scritture. Era un fariseo zelante, molto attivo, educato dal miglior studioso, da Gamaliele, aveva frequentato le migliori scuole e sinagoghe, conosceva le scritture, ma aveva bisogno di comprendere che il Signore stesso, che Gesù, che la morte, la sepoltura e la resurrezione era una verità contenuta in tutta la scrittura. La resurrezione promessa nell'Antico Testamento, abbiamo letto prima Daniele 12:2, ma è una realtà che emerge in più parti della scrittura. Quindi Paolo dice: ecco la cosa fondamentale. Cristo è morto, fu sepolto ed è stato resuscitato. E dice: perché è morto ed è sepolto ed è stato resuscitato? Per i vostri peccati, per i nostri peccati. Gesù non è morto per essere un esempio, non è morto per una causa umanitaria, è morto per i nostri peccati. E infatti, aprite Isaia 53:5. Isaia 53:5 dice che egli è stato trafitto a causa delle sue trasgressioni, delle nostre trasgressioni, stroncate a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Doveva morire. L'idea di il concetto che avevano gli ebrei di un Messia solo vittorioso era un concetto mancante di un tassello importante. Sappiamo che il Messia sarà un re vittorioso che instaurerà un regno con tante benedizioni, ma la sua morte è annunciata nelle scritture. Il Figlio di Dio è venuto, è morto al nostro posto per i nostri peccati, ha preso la nostra punizione e ha soddisfatto l'ira di Dio in modo che potesse perdonarci. E poi dice Paolo che fu sepolto. Perché è importante ribadire il fatto che fu sepolto? Perché prova che era realmente morto. Giovanni capitolo 19 dice che allora i giudei, al versetto 31, perché i corpi non rimanessero sulla croce, sappiamo è quasi il fine della sera e i giudei dicono ormai Gesù è morto in mezzo ai due ladroni, dice perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Quando uno veniva crocifisso non moriva immediatamente, a volte l'agonia poteva durare moltissime ore, anche un giorno, e spezzando le gambe in pratica morivano all'istante, perché nel momento in cui il corpo non potevano darsi questa spinta verso l'alto, in questa posizione i polmoni si chiudono e si muore per sorta di soffocamento, come un annegamento in sostanza. E quindi dicono spezziamo le gambe in modo tale che muoiano velocemente, perché il sabato della Pasqua non volevano questo spettacolo sotto i loro occhi. E quindi i soldati dunque vennero, spezzarono le gambe al primo, poi anche all'altro che era crocifisso, ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe. Però il centurione, il soldato romano meglio, va e lo trafigge nel cuore e dal quale esce acqua, in un certo modo, dimostrazione che era morto già. Quindi si sono sincerati che lui fosse morto. E non c'era dubbio che fosse morto, perché pensate, questi erano uomini esperti di morte, sapevano cosa significava quando un uomo era morto, perché erano dei boia, in un certo modo, questi soldati che facevano esecuzioni, e la morte era una cosa molto più comune di quello che noi viviamo solitamente. Al versetto 38 dice che Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Ovviamente Marco aggiunge che Pilato non è stato così leggero nel consegnare il corpo a Giuseppe d'Arimatea, perché in Marco capitolo 15 versetto 44 dice che Pilato si meravigliò che fosse già morto e, dopo aver chiamato il centurione, gli domandò se Gesù era morto da molto tempo, e avutane conferma dal centurione diede il corpo a Giuseppe. Quindi diverse dimostrazioni che tutti si sono resi conto del fatto che Gesù era morto. Anche Giuseppe d'Arimatea, nel prendere il corpo e poi nel cospargerlo di tutti gli i profumi e avvolgerlo nelle bende, si è reso conto che Gesù era morto. Ed è di fondamentale importanza che la sua morte sia stata stabilita, perché non so quante volte avete sentito qualcuno che dice: ma sì, ma chi ci dice che Gesù fosse veramente morto? Era una morte apparente, oppure mille supposizioni. Ma i Vangeli ci dimostrano che i Romani si sono sincerati che fosse veramente morto, dal centurione e anche da coloro che si sono presi cura del corpo, e sappiamo che, a cominciare da Giuseppe d'Arimatea e dagli altri apostoli, si aspettavano che Gesù risorgesse? No, non era una cosa da dire: beh, dai, ci aspettiamo, perché a quel punto potevano dire: è anche inutile seppellirlo e dargli questa cosa. Per tornare a Isaia 53, che dice che Cristo è morto per i nostri peccati, Isaia 53 dice anche, parla della sua resurrezione, perché al versetto 10 dice che dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Ora non cita il termine resurrezione, ma come può un morto vedere una discendenza, prolungare i suoi giorni e avere un'opera che prospera nelle sue mani? Qua si parla di resurrezione. Penso che tutti noi vorremmo vivere a lungo per vedere le generazioni successive dopo di noi. Vorremmo vedere i figli dei figli dei nostri figli e così via, eppure non lo vedremo perché noi moriremo. Ma secondo questo passo, nostro Signore vedrà questa discendenza, sta vedendo questa discendenza, vedrà la sua progenie. Dio ha prolungato i suoi giorni, dice che la vedrà e sarà soddisfatto. E Dio gli ha assegnato una posizione con i grandi. E pensate che quando Pietro predica in Atti 2, nel giorno della Pentecoste, dice al versetto 24, dice: ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuta. E poi dal versetto 25 al versetto 28 fa tutta una citazione del Salmo 16, a dimostrazione che il Salmo 16 parla di resurrezione. Infatti dice: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato, e affinché la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione, tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. In Atti 4 dice che mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dei morti. Vedete come, e potremmo citare un sacco di passi dove vediamo questa realtà continua che Pietro, tra i primi predicatori, non predicava: leggete le scritture e Dio risolverà i vostri problemi, ma predica la resurrezione dei morti. Ma la resurrezione è una realtà che, come abbiamo letto in 1 Corinzi 15, è una realtà comprovata da molti testimoni. Al versetto 5 dice che apparve a Cefa, che è Pietro, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me. Pensate che elenco fa Paolo ai Corinzi di tutti i testimoni che hanno potuto vedere e anche toccare la realtà del Signore Gesù risorto. Se noi andassimo in Luca capitolo 24, ricordate i discepoli sulla via di Emmaus? Loro credevano alla realtà della resurrezione? No, anzi, se ne stanno tornando a casa delusi dal fatto che Cristo era stato ucciso, sono un po' scoraggiati dal fatto che le loro aspettative erano andate in fumo, ma il Signore si rivela a loro e dice che gli fa tutta una panoramica scritturale che gli dimostra che lui avrebbe dovuto soffrire per andare poi in gloria. Ovviamente la gloria è quella della resurrezione. E poi non solo appare ai discepoli sulla via di Emmaus, ma nella domenica della resurrezione il Signore è apparso a delle donne, cosa che qua Paolo non cita. E poi è apparso agli apostoli riuniti, anche se la prima volta non c'è Tommaso, ma anche Tommaso lo vedrà. E pensate che se noi dovessimo oggi fare una... andare in un tribunale perché una sentenza possa avere un giusto giudizio, è importante la presenza di testimoni che siano credibili, non dei pazzi squilibrati, di testimoni che possono essere competenti, obiettivi e sani di mente. E potrei anche aggiungere che La resurrezione del Signore Gesù non è solo testimoniata, qua Paolo cita solo credenti, ma anche ci sono storici che non sono assoluti, a cominciare da Giuseppe Flavio, lo storico del tempo, che non era un credente, anzi potremmo dire che è una sorta di oppositore a Cristo, lui dice che Cristo era resuscitato. Quindi ci sono... la realtà storica della resurrezione di Cristo è un fatto che è stato comprovato da moltissimi testimoni, sia credenti che non credenti. Qua Paolo dice che è stato visto e apparso ai 12, ovviamente, dice che sappiamo che da Atti che è apparso per 40 giorni, e poi al versetto 6 apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Cioè in pratica Paolo sta dicendo ancora oggi, a distanza di tanti anni, perché la lettera di Corinto, insomma, siamo intorno agli anni 55, quindi nell'arco temporale una ventina d'anni dopo la la morte e la resurrezione del Signore Gesù, dice che c'erano ancora dei credenti in vita dopo 20 anni che avrebbero, che erano che stati testimoni di questo evento e che dicevano che Cristo era vivo. E poi al versetto 7 addirittura cita Giacomo. Sapete chi è questo Giacomo? Questo Giacomo è il fratello del figlio del Signore Gesù. Giacomo, durante la vita del Signore Gesù, non era un suo discepolo, anzi, secondo i Vangeli, era andato a riprendere Gesù perché lo considerava fuori di senno e non credevano, i Vangeli ci dicono che in quel momento non credevano in lui. Ma Giacomo, dopo che il Signore Gesù risorge, diventa una sorta di il pilastro della Chiesa di Gerusalemme, tant'è che Paolo dice che quando andò a Gerusalemme si confrontò proprio con lui. E ultimo, dice, cita se stesso Paolo, io come, è apparso a me come all'aborto. Un termine forte, e perché si dà questo titolo? In pratica l'aborto è un bambino nato morto, nato prematuro, e Paolo si considerava neanche l'ultimo degli apostoli, dice che si definisce non degno di essere chiamato apostolo, e sapete perché lui si definiva così, non degno di essere chiamato apostolo? Perché fino al momento nel quale non riconosce Cristo come Signore, lui è stato un persecutore della Chiesa. E pensate, è apparso a lui, e forse l'ultima persona che poteva sostenere o inventare la storia di Cristo risorto è proprio l'uomo che stava combattendo contro questa causa. Forse qualcuno sostiene, beh, i suoi discepoli, sai, hanno rapito il corpo, eccetera, eccetera. Potremmo stare qua giornate intere a pensare a queste cose, ma Paolo invece era un acerrimo nemico del Signore Gesù. Paolo sicuramente, se già non avevano delle aspettative i suoi discepoli che Cristo sarebbe risorto, beh, men che meno le aveva Paolo. E Paolo vede il Signore Gesù sulla via di Emmasco, e non sarà l'unica volta che lo vede, come detto apparirà più volte, ed è interessante perché Paolo ha un ruolo quasi esclusivo nella storia della cristianità, condiviso solo da Giovanni, perché il Signore Gesù da quando è risorto è apparso solo a Paolo e a Giovanni in occasione della stesura della lettera di Apocalisse. Versetto 10 dice, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia che è con me. Paolo non avrebbe inventato la resurrezione, non ha avuto neanche un'allucinazione. In pratica è stata una realtà che ha trasformato, cambiato completamente la sua esistenza. Infatti, quando Galati ci dice che quando Paolo si presenta alle chiese, non è che le chiese lo accolgono a braccia aperte, perché dicono colui che una volta ci perseguitava ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. Erano ovviamente diffidenti. E se veramente questo mente o in un certo modo è una spia, un infiltrato per farci del male. Quindi la sua incredibile storia di conversione ci dimostra questo, rafforza la realtà della resurrezione di Cristo dai morti. E per ultimo, brevemente, versetto 11, è una verità che non ammette altre vedute. Versetto 11 dice, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Beh, la cristianità spesso è divisa, oggi è divisa da molti punti di vista, velo sì, velo no, doni spirituali, eccetera, eccetera, ma sono degli aspetti marginali che, va bene, possiamo rispettare ogni punto di vista, ma ovviamente secondo, non su questo punto qua. Non possiamo avere rispetto per coloro che negano la resurrezione del Signore Gesù. Paolo dice: così noi predichiamo, sia io sia chiunque, questa è la verità. Infatti, se si predica che Cristo è stato morto, è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dai morti? In pratica Paolo sta dicendo: ma cos'è questa storia che andate credendo e stiamo cambiando il Vangelo? Infatti il versetto 13 dice: ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo allora è stato resuscitato. Se Cristo non è risorto, allora, dirà Paolo, la nostra predicazione è vana, inutile. Anzi, potrebbe dire, Paolo dice, siamo i più miseri di questo mondo. Siamo dei falsi testimoni e dei bugiardi. Perché la resurrezione di Cristo è la primizia e il principio della resurrezione di tutti i credenti alla gloria eterna. Ma questo lo vedremo prossimamente. Perciò il cristianesimo non è un pensiero per affrontare la vita, non è una nuova filosofia per stare bene. Il cristianesimo è la religione della resurrezione. Questo è il messaggio che la Chiesa deve portare avanti. Questo è il messaggio per il mondo e la Chiesa deve diffondere questa verità. Tante volte noi per evangelizzare diciamo portiamo altri argomenti, ma questa è la base che dobbiamo presentare al mondo. Non dobbiamo mettere in dubbio la resurrezione di Cristo, abbiamo la verità riguardo nella Scrittura, Dio ci ha concesso di crederci e ci gloriamo perciò nella sua resurrezione e poiché Egli vive, noi vivremo. Saremo un giorno tutti risvegliati con corpi come il suo. Questo è il nostro messaggio per il mondo. C'è una vita a venire. Vivremo per sempre con un corpo adatto per l'eternità, un corpo adatto per il paradiso, se credi che Cristo è morto dai peccati, è risorto dai morti e lo confessi come tuo Signore. Questa è la speranza e poiché abbiamo quella speranza di resurrezione, una gloriosa resurrezione nella gioia eterna, riponiamo perciò i nostri interessi sulle cose di lassù e non sulle cose della terra. Non cadiamo intrappolati nella vanità di cose temporanee per questa vita. Che il Signore ci aiuti a vivere in vista del cielo e a gioire di quanto sta preparando per noi. Che possiamo vivere vite preoccupate per il cielo e che il nostro messaggio per il mondo è stiamo andando lì, in quella direzione. Il nostro Salvatore è lì, il nostro Padre è lì, la nostra vita sarà con Lui, la nostra speranza e la nostra ricompensa è nell'eternità. Possiamo noi vivere alla luce di questa verità? Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi per questa meravigliosa verità della resurrezione. Signore, come uomini siamo impauriti dalla morte, è una cosa che ci spaventa, eppure sappiamo che non è la fine di tutto. Anzi, è il passaggio per coloro che credono in Cristo alla vera vita. E Signore, sappiamo che un giorno, per coloro che credono a queste verità, saremo dotati di un corpo un corpo nuovo, un corpo non corrotto come questo che è di adesso, e potremo vivere la gioia di un'eternità con te. E Signore, che questa verità possa aprire, scardinare i cuori di coloro che sono ancora ciechi a questa verità, che resistono a questa verità, che la negano o che vogliono credere alle mille accuse a cui è sottoposta. Signore, permetterci di essere investiti della tua potenza, Signore, per parlare a tutte queste persone. Anche giovedì, in occasione della preghiera, abbiamo pregato, Signore, per tutti i nostri cari, Signore, vicini a noi, che ancora non vedono e non accolgono questa realtà. Grazie Signore per questo tempo, questa mattina, in Cristo Gesù. Amen.